Mezz'ora d'aria.
Carcere.
Repressione.
Psichiatria.
Sfruttamento.
Immigrazione.
Errori giudiziari.
Rivolte.
Libertà.
Cultura.
Autodeterminazione.
Dalle frequenze di Radio Città Fujiko 103.1.
Questa è Mezz'ora d'aria, settimanale di informazione e controinformazione.
Tutti sabato pomeriggio, dalle 17.30 alle 18.
Questa è Mezz'ora d'aria. Un caloroso saluto a tutte le detenute e i detenuti del carcere della Dozza. Siamo sempre sulle frequenze di Radio Città Fujiko 103.1 con Mezz'ora d'aria. Io sono Illa e in questa puntata volevo riportare le testimonianze della mobilitazione che c'è stata a Roma il 13 ottobre, come annunciato nella puntata precedente, durante l'incontro dell'OMS sulla salute mentale. C'è stato un presidio comunicativo giovedì 13 ottobre, ripeto, organizzato dall'Assemblea Antipsichiatrica, assemblea che vede coinvolte varie individualità che hanno a che fare con la psichiatria, col carcere, purtroppo ne hanno anche avuto a che fare, e comunque che lottano e sono sensibili e lottano contro queste istituzioni totali. Quello che voleva portare avanti l'assemblea era anche squarciare il velo della menzogna che c'è dietro questi grandi incontri, cioè quello che succede poi realmente in queste istituzioni totali, che possono essere SPDC piuttosto che carceri, piuttosto che ricoveri per anziani, eccetera. E dice: nonostante le belle parole dell'OMS, nei reparti psichiatrici si continua a morire legati nei letti di contenzione. Continuano ad essere praticati dispositivi manicomiali e coercitivi, come l'uso dell'elettroshock, l'obbligo di cura, la contenzione farmacologica, le porte chiuse, le grate alle finestre, di limitazione il controllo della libertà personale. Non c'è salute nei CPR, nelle carceri, negli SPDC, luoghi di tortura, annientamento delle persone. Non c'è salute dove c'è violenza e discriminazione di genere, senza diritto effettivo all'aborto e supporto alla genitorialità. Non c'è salute nelle politiche economiche che finanziano armamenti e guerre, sottraendo risorse alla collettività e ai bisogni delle persone. La salute che vogliamo si basa su percorsi di solidarietà, autogestione e mutualismo dal basso. È il frutto dell'interdipendenza tra corpi, condizioni sociali e ambientali. Non si può garantire salute per tutte senza lavoro, scuole, università, spazi comuni di socialità liberati dalle logiche del profitto neoliberista. Crediamo che non ci sia bisogno di uno Stato, di un'organizzazione mondiale che si proponga di organizzare, che sovradetermina la nostra salute e le nostre vite. Siamo convinte che ritrovarsi, ricostruire delle relazioni e delle comunità, riprendersi strade e spazi possa essere un primo passo per aprire un orizzonte nel quale dar vita a luoghi liberi dalle dinamiche individualistiche di sfruttamento e di mercificazione.
Canto per chi non ha fortuna, canto per me, canto per rabbia questa luna contro di te, contro chi è ricco e non lo sa, chi sporca. Cammino e canto la rabbia che mi fa. Penso a tanta gente nell'oscurità, alla solitudine della città. Penso alle illusioni dell'umanità, a tutte le parole che ripeterà. Canto per chi non ha fortuna, canto per me, canto per rabbia o per paura, contro di te, contro quel sole che verrà, tramonterà, rinascerà, alle illusioni, alla rabbia che mi fa. Penso a tanta gente nell'oscurità, alla solitudine della città. Penso alle illusioni dell'umanità, a tutte le parole che ripeterà. E canto per chi non ha fortuna, canto per me, canto per rabbia questa luna contro di te, contro quel sole che verrà, tramonterà, rinascerà, alle illusioni, alla rabbia che mi fa, e canto la rabbia che mi fa, e canto la rabbia che mi fa.
Chi come me ha vissuto o sta vivendo una storia di psichiatrizzazione può testimoniare facilmente la sensazione di sentirsi espropriato del proprio sentire e del proprio volere da parte di figure che pretendono di conoscere gli interessi di un individuo meglio dell'individuo stesso. Sento l'urgenza di denunciare in particolare l'aspetto di sovradeterminazione da parte della psichiatria, mascherata da cura e tutela, ma una cura e una tutela istituzionalizzate. Di questo vorrei che si parlasse, e anche nei rari casi in cui per un attimo viene ascoltato il parere del paziente o della paziente, sempre un parere considerato soggettivo e condizionato, si arriva in diversi modi alla prassi di costringere più o meno con le buone o con le cattive la persona a perseguire il proprio bene intendendo per tale quello indicato dal psichiatra. Questo fenomeno si verifica in diversi gradi e in diverse modalità anche in molti altri ambiti e sembra diffondersi sempre più nella società. Senza abusare del termine TSO, sicuramente questo ha qualcosa o molto a che fare con una società in cui il TSO è ammesso e viene praticato. Il paziente psichiatrico è continuamente infantilizzato e trattato con paternalismo, considerato incapace di autodeterminarsi e di coltivare reti sociali. Quest'ultimo aspetto, che può costituire un orizzonte di senso, guarigione e vera e propria salute, anche quando presente viene spesso ridimensionato dalla psichiatria o considerato insufficiente a fronte del pregiudizio della sacralità della diagnosi e di una sorta di profezia autoavverantesi di trovarsi di fronte nient'altro che un paziente, utente o potremmo dire cliente della psichiatria. Viceversa, è proprio questa possibilità di intessere relazioni di prossimità e affinità fra i mille ostacoli di una società anomica e spesso ostile che costituisce una vera e propria esperienza esistenziale lontana anni luce da questa soffocante tutela psichiatrica. La lotta è terapeutica.
Lui si sente veramente come un angelo che sente e che vola sopra ogni cosa e vive tra la gente. Lui non sa farsi vedere, lui non sa farsi sentire, ma ci prova ogni momento, lui vive fuori. Quando c'è lui ride, quando c'è lui ride, quando c'è lui ride, quando c'è lui ride.
Quando c'è lui ride. Basta bisogni appioppati. La resistenza al saper medico parte da noi, dai nostri corpi, dai nostri sguardi. Non deleghiamo alle sue istituzioni i mezzi per esprimere i nostri disagi, le nostre identità, le nostre conquiste, i nostri piaceri, i nostri desideri, le nostre sofferenze e i nostri bisogni. Le sue narrazioni non raccontano di noi, sono ormai, forse irrimediabilmente, uno strumento per dare corpo ai suoi interessi. Sono già entrato in relazione con queste istituzioni, ma non sono mai stato psichiatrizzato. Ho avuto il privilegio di scegliere di non farlo. Solo più tardi mi resi conto in cosa consistesse quel privilegio. Ero portato a sentirmi curato perché, nonostante le mie sofferenze e sensibilità inespresse e inascoltate, io studiavo, lavoravo e consumavo. Questi erano diventati i termini della mia salute. Ero addestrato a pensare che una persona sana si misurasse da questo, dall'essere un corpo che dopo la manutenzione torna produttivo. Questo potere su di noi è portato avanti a tutti i livelli della nostra vita sociale e in ogni suo momento. Si radica in ogni nostro sguardo, sostituendosi ad esso. È la forza di un sistema sanzionante che forgia la sua stessa polizia. È una profezia autoavverante che vive e si riproduce nelle scuole, negli ospedali, nei posti di lavoro, nelle carceri, nelle famiglie, nelle camere da letto, nelle sale da pranzo e nelle intimità dei nostri stessi corpi, non solo nei reparti psichiatrici, negli studi medici o ai tavoli dei convegni, e non solo in uno scenario pandemico. Davanti ad un potere così intersezionale, le nostre lotte devono essere intersezionali. Il sapere potere medico riguarda chiunque. È figlio e alleato di una versione di progresso violenta, ecocida e repressiva, la stessa che si serve di modelli di genere e razzializzanti per fare ancora una volta della biologia uno strumento di disciplinamento, che si incarna nei nostri corpi e legittima un certo tipo di linguaggio con cui farci guardare al mondo e a noi stesse. Per questo dobbiamo ripartire da noi, abbandonare ogni modello e a noi stesse rivolgerci. Come sto imparando a scovare e uccidere il maschio dominante in me e negli altri, voglio scovare il medico in camicia dentro di me, quella formazione occidentalissima e privilegiata che cerca sintomi e diagnosi per spiegare il mondo e vendere cure. Crea verità e conclusioni che schiacciano la complessità dei vissuti. Crea il sé sullo stampo dell'altro, osserva distaccata e generalizza. Produce sapere e terreno fertile per il potere che lo accompagna. Oggi sono qui a Roma per contestare questo sapere, per dimostrare a me stesso e a chiunque che esistono modi di vivere e esprimere da sé la propria sensibilità e che è giusto che questi siano in aperto conflitto con chi invece si propone di venderci la sua versione di mondo, plasmare i nostri organismi, appiopparci paure, voglie e bisogni, spacciarci il trattamento per salute, il controllo per sicurezza, la relazione fallata per sintomo. Non vogliono che stiamo bene, ma vogliono che stiamo buone. Ludo Slavina.
Ho solo un sogno, me lo tengo stretto in mano. Quelli nel cassetto li hanno pesi, gli scheletri nell'armadio. Sempre meno voglia di sprecare fiato. Se è per questa gente che confonde apparenza e significato. Mi chiedi perché fumo, coloro il mio respiro. È solo un modo per vederlo e sapere che ancora vivo. Quando scrivo, scendo nel profondo perché sa di poco il cielo. Se non hai mangiato prima la sabbia dal fondo. Lotto giorno dopo giorno in eterno. Un uomo giusto in questo mondo è un pompiere all'inferno. Imparo a stare a tempo solo per vincere il tempo. Tu impara a essere stronzo che l'uomo parla quel cerco e dentro ho due esseri incompiuti. Ucciso l'uno dei tanti e nutrito l'uno fra tutti. Cambi, sono cambiato tanto perché in tempi cupi un cane abbandonato impara a crescere dai lupi. Potessi ti darei sta rabbia, ma è fana come le orme dei miei passi sulla sabbia. Ne avessi la speranza io giuro te lo direi. Non credere in nessuno diventa quello che sei. Potessi ti darei sta rabbia, ma è fana come le orme dei miei passi sulla sabbia. Ne avessi la speranza io giuro te lo direi. Non credere in nessuno diventa quello che sei. Diventa quello che sei.
Io ti dico, si deve avere ancora del caos dentro di sé per poter generare una stella che danza.
Alzo il volume a 103 finché non scartino le porte. La musica è l'unica che cura con le botte. Io lascio che picchi forte. L'inchiostro nero fatto a sangue quando l'anima vuole sgorgare a flotte. Il modo che ho trovato è morire per farmi forte. Esplodere, supernova, la luce la fa la notte. Rinnova il mio cuore, calma, in un punto a darti le risposte. Guarda, ma i giusti punti di domanda. So che nulla basta, l'esperienza è materia, s'aggrega fino a farti vero quanto basta. L'anima di un gigante latita fra la carta. Devi scrive, non ha tempo, c'è tempo, non vive, parla.
Quante quelle cose che ho perso,
che ogni fottuta volta dà il sangue nel prezzo, oh. Che ogni fottuta corsa si blocca in un compromesso. Non conta battere gli altri, ma vincere te stesso, oh. Potessi fidare sta rabbia, ma è fana come le orme dei miei passi sulla sabbia. Ne avessi la speranza, io giuro te lo direi. Non credere in nessuno, diventa quello che sei.
Diventa quello che sei.
Potessi fidare sta rabbia, ma è fana come le orme dei miei passi sulla sabbia. Ne avessi la speranza, io giuro te lo direi. Non credere in nessuno, diventa quello che sei.
Diventa quello che sei.
Siamo operaie e sfruttate del comparto assistenziale, sociale e sanitario, attiviste e individualità anti-autoritarie e anticapitaliste impegnate nell'assemblea antipsichiatrica. Rimaniamo convinte che la salute abbia principalmente a che fare con le relazioni, con l'uguaglianza e con la libertà. Rifiutiamo le retoriche paternaliste e infantilizzanti di Stato, costruite appositamente per tenerci al nostro posto. Nonostante tutte le retoriche sui fragili che abbiamo dovuto sentire in questi anni, mentre si è incentivato il ritorno alla normalità del consumo senza colpo ferire, sappiamo invece che sanità e ospedali sono al collasso, che nelle RSA, nelle residenze, nei reparti psichiatrici, nelle carceri, le persone continuano ad essere uccise, non già dal Covid, ma a causa dell'istituzionalizzazione e dai protocolli cui sono costrette, che dallo stato d'emergenza ad oggi hanno stretto ulteriormente le loro maglie intorno a chi è reclusa e istituzionalizzato. Crediamo sia importante rompere l'isolamento che avvolge tutto questo. I tecnici, lo Stato, in questi due anni non hanno tutelato la nostra salute. D'altronde, quando mai lo hanno fatto? Ma hanno difeso se stessi, non la nostra salute, la loro sicurezza. Di fronte a una crisi destinata a peggiorare, pensiamo sia urgente opporsi con forza alla deriva che ci vorrebbe passive e sottomesse. Non vogliamo che siano le leggi del mercato e le multinazionali a decidere le sorti del pianeta e della specie che lo abitano. Vediamo come la mercificazione della salute e la violenta privatizzazione dei servizi sanitari stia privilegiando la crescita del settore privato e dei grandi gruppi di ricerca medica. Una medicina hypertech, sempre più esclusiva, spersonalizzante e per poche, a scapito di una medicina di prossimità accessibile e per tutte. Siamo convinte che la dottrina salvifica tecnoscientifica propugnata dai padroni ai problemi del mondo sia strumentale e destinata a fallire. Sappiamo di trovarci di fronte all'interazione tra molteplici oppressioni e criticità sistemiche, gravi e insieme distruttive, molte delle quali continuano a rimanere invisibilizzate dalla livella del discorso emergenziale dominante. La voracità neoliberista nel processo di sfruttamento delle risorse del pianeta, la guerra, la deforestazione, gli allevamenti intensivi, lo sfruttamento di ogni millimetro di ecosistema del nostro pianeta non sono l'eccezione, ma il criterio che regola ogni cosa. Una società lanciata in corsa verso un progresso predatorio, in cui l'isolamento sociale dilaga e le relazioni di prossimità e la solidarietà collassano, di che salute può parlare? Crediamo sia urgente svelare i diversi rapporti di potere o pressione che si stanno giocando sulla nostra pelle, affinché questa crisi possa essere un'occasione di riappropriazione e non di ulteriore alienazione. Le politiche emergenziali, guerrafondaie e securitarie continuano a plasmare ogni giorno di più i dispositivi, le norme e le strutture che disciplinano le società in senso autoritario, restringendo inesorabilmente le nostre possibilità di autogoverno e autodeterminazione in ogni campo dell'esistente. Ci rivendichiamo di sentirci inadatte e disadattate all'interno di questo modello di sviluppo insensato e irrazionale. Sono loro gli insensati, non chi subisce sulla propria pelle le devastazioni che producono. Che la nostra terapia sia la lotta, non rimarremo in silenzio mentre i responsabili di questa devastazione si arricchiscono sulla nostra pelle.
TSO, che cos'è e cosa significa nella vita di una persona. Succede così, all'improvviso, a volte quando meno te lo aspetti, ed è una delle peggiori esperienze che un malato di mente possa fare, e di fatto fa, visto che capita almeno una volta quasi a tutti i sofferenti di mente. Ma è anche una delle peggiori esperienze che possa capitare di vivere in generale a chiunque. Magari mentre sei a leggere un libro nella tua cameretta, d'un tratto qualcuno sfonda la porta, in men che non si dica in 3-4, tra personale medico e forze dell'ordine, ti saltano addosso, ti mobilizzano con la forza e ti iniettano generalmente un potente sedativo che in pochi secondi ti addormenta. È così che si chiude letteralmente, e badate bene, definitivamente, un capitolo della propria vita, e dopo uno o più giorni se ne apre un altro, altro che, se se ne apre un altro, profondamente diverso pure. Al risveglio, infatti, ci si ritrova solitamente privati di tutto. Telefono, documenti, oggetti personali, possibilità di uscire dal reparto, e scusate se poco, libertà in generale. Ma la cosa che ferisce di più e che fa soffrire più delle altre, a mio avviso, è che spesso si viene privati della dignità di persone. Ed un TSO, anche se legalmente non dovrebbe essere così, può tenerti in questa situazione anche per mesi. Scrivevo sopra che, con il TSO, si chiude un capitolo della propria vita e se ne apre uno diverso. Già, ma sbagliavo. È più esatto dire che la propria vita, quella con la V maiuscola, quella degna di essere chiamata tale, col TSO finisce per sempre, per dare inizio ad una dolorosa sopravvivenza. E badate bene che dura proprio tutto il resto della vita. Nei panni del malato di mente, nel corso della quale si è trattati da quasi tutti, se non da tutti, come esseri di serie B. Una sopravvivenza fatta di occhiate ricevute che esprimono dall'ilarità alla perplessità, alla paura, al disgusto, fatta di mortificazioni, di porte chiuse in faccia, di privazioni e rinunce a 360 gradi, cui, in una qualche maniera, bisogna abituarsi. Una sopravvivenza, dunque, come accennavo, molto dolorosa, ed ironia della sorte, ancor più dolorosa se si è sensibili di animo. Vi starete domandando, cosa ne sa chi scrive? Beh, vi rispondo subito. Circa la mia sensibilità, credo non spetti a me parlarne, e lascio giudicare a voi, ma quanto ai TSO, posso proprio rispondervi, con garanzia di soddisfazione. Di TSO ne ho subiti ben 13. Tornando al ricovero, dicevo della dignità di persone di cui si viene privati. Ebbene, non dimenticherò mai i controlli indiscreti del personale di reparto, che voleva accertarsi di scongiurare gesti autolesionistici, i fastidiosi controlli affinché io stessi buono buono, manco fossi un criminale, l'impossibilità di chiudermi in bagno nemmeno per fare i miei bisogni, le tante invocazioni d'aiuto da parte mia, o le tante semplici e pacate domande di essere anche soltanto ascoltato dal personale di reparto, nell'espressione di un disagio, di un malessere psichico, di una sofferenza interiore. Tutte lasciate morire, tutte come rimbalzate contro un muro di indifferenza e di gomma, dal quale non puoi ottenere altro che altro dolore, e rimbalzi indietro. Insomma, non dimenticherò mai il profondissimo dolore interiore che ho provato durante ciascuno dei miei tanti TSO, e l'ancora più profonda solitudine in cui sono stato lasciato a provarlo. Il TSO è una vera violenza, che come tutte le violenze fa male, lascia segni indelebili, cicatrici profondissimi, e che spesso non si rimargina. Il TSO, solitamente, è richiesto dai familiari del povero malcapitato e nasce in seno a famiglie dove vigono dinamiche malate, ed è spesso il barbaro rimedio cui ricorrono inferiori carnefici alla superiorità di una loro vittima per fermarla, perché è magari scomoda con la sua originalità, la sua intelligenza, la sua voglia di libertà, le sue scelte di ribellione, e deve per questo essere fermata. Il TSO è dunque, solitamente, una vera barbarie. Per amore di verità, devo dire che nel corso degli ultimi 2 TSO sono stato trattato meglio di quanto descritto. Da tutto il personale di reparto, ad esempio, con mia sorpresa, mi è stato lasciato il telefono, sono stato lasciato libero di uscire più volte. E questo mi ha aiutato tantissimo a vivere i 2 mesi circa di degenza in ospedale. Al punto che oggi devo riconoscere gratitudine a tutti loro, medici e non solo, per i permessi accordatemi. Ma questa gratitudine devo aggiungere 2 cose fondamentali. 1. Cos'è il permesso di tenere il mio telefono a fronte di una violazione tale della mia persona? Cos'è il permesso di uscire a fare una passeggiata a fronte di una violenza così barbara? 2. La correzione di rotta da parte del suddetto personale è arrivata dopo il mio interesse per l'antipsichiatria e tanta lotta da parte mia. E concludo con un appello al lettore a questa lotta. È proprio per questo che bisogna lottare, per cambiare le cose, perché noi malati di mente siamo ai margini della società, spessissimo impotenti nei confronti di sanità ed istituzioni. La lotta è fondamentale per correggere la psichiatria, dove va oltre, ed è altrettanto fondamentale perché cambiare le cose è possibile.